bellissima e modernissima. Lui ha consacrato veramente la sua vita a questo sogno.
La cosa è lunga. No, volevo dire una cosa che devo poi dare la parola al nostro Antonio. A proposito della Costituente, lui fu un padre della Costituente, e quindi della Costituzione, che lui voleva che si fosse messo all'inizio in nome di Dio, il popolo italiano, cioè, Togliatti ed altri si opposero, e lui alla fine si tranquillizzò, non fece dibatti in nome di Dio, non c'è. Ma per dire, tempo fa ho fatto una conferenza in un paesello che non nomino, per amor di patria, delle Alpi, tutto sto casino sulle radici cristiane. Ho scoperto che la gente pensava che nella Costituzione italiana ci fosse Dio all'inizio, invece non c'è. Quindi tutta, invece nella Costituzione di Franco che garrotava c'era. Allora lì il palco è quasi caduto. Comunque, sì, perché vedi le cose, uno dice se c'è Dio allora va tutto bene.
È un momento di dibattito altissimo quello. Quando c'è stata la commemorazione di La Pira in Parlamento ora, ultimamente, la commemorazione l'hanno fatta il Cardinal Martini e Andreotti. E Andreotti ha citato un testo di Piero Calamandrei che risponde alla Pira. È molto bello, dove Calamandrei si alza in piedi e dice: guarda, anch'io sento che c'è lo spirito che soffia in questo momento, ma no, non si può, eccetera. E soprattutto Terracini. Questo l'ha detto ora Scalfaro, nella commemorazione è stata fatta ora all'Angelicum, la prima relazione l'ha fatta Scalfaro, e Scalfaro ha detto che Terracini, ci fu un momento in cui espresse anche un aggettivo di grande ammirazione per la Pira, disse: guardi, noi abbiamo scartato il perché, parentesi, la Pira aveva fatto precedentemente nel gruppo della prima commissione, aveva fatto una specie di relazione introduttiva, aveva chiesto il preambolo alla Costituzione, con tutti i valori fondanti, soprattutto in ordine ai totalitarismi, insomma. E fu respinto l'idea del preambolo. Scalfaro dice una battuta anche bellina, dice: sai, io sono sempre stato contrario ai preamboli. Anche allora ero contrario al preambolo. Però, dice, il testo di questa relazione di La Pira è sostanzialmente il testo degli articoli iniziali della Costituzione. Questo è noto a tutti, cioè la battuta che ha detto Giuliano Amato recentemente, che noi siamo stati presi di contropiede, non eravamo preparati, mentre i cattolici erano preparati, e la Costituzione risente molto di questa visione personalista cattolica, e questo è vero, ecco, La Pira ha avuto una grande funzione. E allora a questo punto, dice Terracini, prende la parola e dice: ma insomma, ripensiamoci, perché altrimenti ci si divide, questo è un momento serio, ecco, vediamo. E La Pira tette zitto, tette in silenzio, e dice, a un certo punto fece un grande segno di croce, e ci fu un battimani dell'assemblea, e passarono avanti e ritirò le metà. Non per dire
altri tempi. No, adesso voglio chiedere, perché lui poi, no, tu hai detto cose molto interessanti, se no si potrebbe stare qui fino a domani, e sei stato molto simpatico e anche molto acuto. Però sto La Pira, diciamo per il popolo così, è noto soprattutto come sindaco di Firenze, no? Diciamo. Adesso voglio chiedere ad Antonio, che è uno storico, come ha fatto lui, appunto, che non era iscritto a partiti,
non era mai iscritto, appunto, neanche alla democrazia,
appunto, a diventare sindaco di Firenze. Chi l'ha sostenuto? Chi era la maggioranza, chi era l'opposizione, e come è stato rieletto per tre volte. Insomma, questa è una questione, in quell'Italia cattolica, democristiana, eccetera, con la contrapposizione col PC, esige qualche spiegazione.
Ma io credo che la spiegazione di fondo sta proprio in quello che ha detto Don Silvano. Era un mistico. Va chiarito che cosa significa mistico, cioè essere estremamente a contatto con la realtà dei poveri, delle persone che hanno bisogno. Questo è stato La Pira, cioè una persona che contestava di essere un utopista. L'utopia non esiste, bisogna impegnarsi per raggiungere quello che si può raggiungere. Un mondo nuovo è possibile, ecco quello che è uno slogan per la pace che lo è diventato nei giorni nostri. In La Pira era molto frequente, il mondo è possibile. Quindi è possibile dare un lavoro, è possibile dare una casa, è possibile dare un piatto di minestra. è possibile dare uno stipendio. Questa era la sua forza. Quindi certo, le forze politiche un po' lo hanno aiutato, alcune forze politiche, ma Don Silvano l'ha ricordato prima, molti lo consideravano lo stupido venduto da una parte o dall'altra, ma io credo che larga parte era il suo prestigio personale, che riusciva a rompere completamente gli schemi che in quel momento si andavano ponendo sul problema democristiani, socialisti, centrosinistra che nasceva, e c'era sempre con questa sua capacità di allargare i problemi al mondo, alle nazioni, no? Sempre con questa capacità di essere veramente mistico. Ecco, qui su questo Don Silvano ci potrebbe ancora spiegare un po' meglio che cosa significa. Sì.
Scusi, ma no, ci deve spiegare, però, spiegare così. Come a chi è venuto in mente, mettiamo la pietra. Sono stati democristiani, si capisce.
Dunque, allora, la prima operazione. Dunque, Firenze, dopo la liberazione, viene gestita da un sindaco, va sotto un sindaco comunista, ed è il sindaco Fabiani, fino al 51. La Pira era già in Parlamento, viene eletto nella prima, insomma, all'Assemblea Costituente, e poi nel 48. No, viene eletto nelle liste democristiane, regolarmente, ma non è iscritto al partito. Io sto dicendo, non è iscritto al partito. Nel 51, alla seconda elezione per sindaco, c'è un'operazione, probabilmente un'operazione di destra, gestita da un personaggio che, appunto, in questi giorni mi dicevano che è un personaggio da studiare, sempre anche questo molto fiorentino, che è Renato Branzi. Gestita da Renato Branzi, e loro fecero i conti e dissero: chi può vincere a Firenze? Giocarono la carta alla fira, perché era già un uomo mitico. Io non potrei dirvi, quando arriva padre Balducci a Firenze nel 44 e lo sente parlare e lo vede gesticolare in questa maniera, nel diario scrive: ma quest'uomo è un ritorno, un discorso, eccetera. Era andato per la fira, lui era venuto a Firenze, Balducci, per Papini. Arriva a Firenze e vede la fira, e lo sconcerta, lo butta fuori strada. È un altro personaggio. Allora, nel 51 tenta la carta alla pira. La carta alla pira fu una carta di destra, gestita per riprendere il comune ai comunisti. E funzionò. Prese il comune. Lui nel 51 diventa sindaco con un quadripartito. Nel 55, alle seconde elezioni, prese il 36% i democristiani nel 51, cioè la lista democristiana con la pira, ebbe un grosso anche di voti di preferenza. Nel 55 andarono al 39%, ma erano cambiate le leggi elettorali e ci fu grande fatica a gestire, perché il 39% non era la maggioranza assoluta. E ci fu grosse difficoltà, dopo fino al 58, poi cominciarono le prime difficoltà. Poi lo ritirarono fuori nel 60, rivinse le elezioni la terza volta, ma insomma è il mistero di quegli anni. Maggioranze di quel genere non sono più ipotizzabili a Firenze oggi, dove anche oggi, con tutte le crisi e con tutti i litigi interni, una lista di est prende il 48 o 47% per l'insieme. Quindi è veramente un'elezione dove il fascino personale gioca un grande prestigio, con uno slogan che fu possibile farlo a quei tempi: il sindaco della povera gente. Il sindaco della povera gente. Lui vinse le elezioni con questo slogan: il sindaco della povera gente. Quindi vuol dire che, nonostante tutte le opposizioni, ecco, e questo il fascino dell'uomo c'era. Ecco.
Ma il gran partito, allora, senti Silvano, stava l'opposizione di questo sindaco, il partito comunista.
Partito,
come si è muove? È una bella contraddizione.
La pira finisce per me. Dunque, la pira ha bisogno di essere anche sostenuto e gestito. E specialmente nella seconda elezione del 60 trova un uomo che certamente lo sostenne tanto. E quando morì, quest'uomo, che era un giovane, e la pira ebbe l'unico momento di pessimismo. Secondo me era finito, perché lui la gestione politica non la doveva delegare, e il personaggio che gli gestisce la seconda elezione del 60 è Nicola Fistelli, Quando muore Nicola Pistelli di un incidente di strada nel 63-64, la FIRA si rende conto che è finita come sindaco. E perché c'è una maggioranza ormai democristiana tutta diversa, che non lo regge più. Non lo regge più la Chiesa, perché c'è il Florite e non lo regge, ma non lo regge più neanche la politica. Ma la FIRA ormai è già andato oltre, è già una FIRA internazionale, è già una FIRA per il mondo, dico io.
A proposito dei rapporti della Chiesa, diciamo, la Chiesa alta, la povera gente, abbiamo capito, come si è posta la Chiesa, diciamo, tra Vaticano, della Costa, Florite, con la FIRA sindaco, con tutte queste iniziative, ecco, di Agiamosto?
Ora, in questi giorni, hanno pubblicato questo libro, se vi interessano queste cose ve le dico, che sono le lettere a Pio XII di La FIRA,
Mondadori,
dove c'è la famosa lettera di La FIRA a Pio XII nel 1952, al tempo in cui Pio XII, dopo aver tentato l'operazione di Roma, e
non fa il giornalista Silvano, l'operazione di Roma, no, devo spiegare che il popolo non lo sa, era alle elezioni per il sindaco di Roma del 52, il Vaticano, cioè Pio XII, voleva che i fascisti, il movimento sociale, entrasse in alleanza con la DC per battere le sinistre, fu la famosa operazione Sturzo, che poi non riuscì, perché De Gasperi, che era trentino, si oppose all'operazione Sturzo, cioè non voleva che proprio formalmente i fascisti entrassero così. E questo De Gasperi la pagò carissima, perché poi Pio XII si rifiutò di ricevere in udienza perché aveva disubbidito ai desideri del Santissimo, e quindi Roma finiva diventava quasi una città atea perché le sinistre, eccetera, eccetera. Questa è la famosa operazione, perciò è importante sapere come il Sacro Colle l'ha preso questa questione. Di questo La FIRA che era un po' così.
Sì, c'è un radiomessaggio del Papa Pio XII del 1900, ora io sto qui incerto se è il 1952 o il 1953. Ora mi piacerebbe anche ricercarlo, allora.
Ma non importa, ci dici il senso, ecco. Silvano.
Dunque, dove il Papa Pio XII fa un radiomessaggio, e nel radiomessaggio parla anche di questi cattolici carismatici che forviano la gente attraverso illusioni, eccetera. Questo radiomessaggio abbastanza vago, ma abbastanza riconoscibile, tant'è vero che La FIRA lo riconosce subito, scrive subito una lettera al Papa per dirgli l'ha detta a me, eccetera, e naturalmente trova subito delle persone che dicono ha detto alla FIRA. C'è un certo Monsignor Ronca, che in questo momento io non saprei chi è, che è un vescovo italiano che scrive immediatamente, pubblicamente ai vescovi, e basta, è l'ora, vogliono la diga anticomunista, insomma, ecco. E La FIRA scrive questa lettera. E purtroppo in questo carteggio, che è curato con molta attenzione da Riccardi, c'è la lettera di La FIRA al Papa, e c'è anche la lettera di risposta di Montini alla FIRA. Ora, tra parentesi, Montini non è quello che qualche volta si è detto, il direttore spirituale di La FIRA, non è questo. Però alla FIRA era molto vicino. Tant'è vero che durante la guerra, quando La FIRA scappa da Firenze perché i fascisti lo cercano nel 43, e cambia rifugio diverse volte, viene a Roma, e a Roma sta anche in casa Montini. Montini lo ospita, non soltanto, ma gli danno una tessera, per nasconderlo, danno una tessera in Vaticano, la dà Montini. Quindi non è un personaggio che non conosca Montini, lo conosce. Ma la lettera di risposta alla FIRA da parte di Montini, illustrissimo signore, è una lettera molto deludente, dove gli dice no, il Papa non diceva a lei, però se lei la si riscalda in questa maniera vuol dire la dava dai paglia, e vuol dire che il senso è questo, lo traduco io in fiorentino, ma su per giù il senso è questo. Allora gli dà delle ammonimenti. Questo con Pio XII. Ma alla FIRA, ecco, con Pio XII scrive lettere, non ha rapporti molto stretti, non ha grandi rapporti. Mentre ha dei rapporti diversi con con Giovanni XXIII, perché l'ha conosciuta a Venezia, è stata a dormire e lui è tutto contento perché l'ha tenuto a dormire e l'ha messo nella camera dove c'è stato Pio X e mi ha messo nel letto di Pio X. C'è una lettera bellissima che dovreste leggere, che lui manda al cardinale dell'Acqua, morto Pio XII, nel momento in cui padre Perego sconfessa esperienza pastorale. E la Pira scrive, l'ha pubblicata qui, è una lettera bellissima, dove parla di Don Milani, autentica anima di apostolo, e difende Firenze. Ma perché ce l'hanno con Firenze? È una lettera, una lettera bellissima di la Pira a dell'Acqua. E gli dice, io non lo so se è il caso, lei giudichi lei se è il caso di mandarla a Ottaviani o no. E poi il cardinale Velasco dice, l'ho mandata a Ottaviani.
Ci sono i giovani, beati loro. Dunque, Ottaviano, che ai tempi era il segretario del Sant'Ufficio, era chiamato il carabiniere della Chiesa, era quello che brigò perché Esperienze Pastorali, che era un libro scritto da Don Lorenzo Milani, in cui parlava della sua esperienza di parroco, e suscitò un vespaio spaventoso perché fu messo praticamente all'indice, perché tra le altre cose, per dire un esempio, no? Contestava, dice, quando voi, diceva il clero, voi avete fornicato coi congressi eucaristici di Franco in Spagna, per darvi un'idea di quel che scriveva in questo libro, quindi immaginatevi lassù, no? Ecco. E invece con col concilio come si è messo?
Ecco, mentre il cardinale Dalla Costa, che non è poi...
Dalla Costa era il cardinale di quel
tempo, di quei tempi,
uno dei grandi elettori di Papa Giovanni.
Beh, insomma, io...
Così almeno ha detto lui, poi dopo, sai, sì, tutti si vantano.
No, voglio dire, io non sono un apologeta del cardinale Dalla Costa. Cioè, voglio dire, per me personalmente, credo che a Firenze abbia colpito sempre la figura spirituale. È un grande asceta. L'opposto di La Pira. La Pira è un mistico. Il cardinale Dalla Costa è un grande asceta, un uomo costruito con la scure, severissimo con se stesso. E anche questo impressionò a Firenze, un uomo diverso, che arriva asciutto, che non briga con nessuno, che prega, che fa vita di penitenza. E impressionò i fiorentini, erano un po' gaudenti. E certamente tra La Pira e il cardinale Dalla Costa c'è un rapporto, un feeling misterioso, per cui questo va tutte le sere a cena, va a cena dove vuole, e va dal cardinale e dice, mi tenga a cena a lei, va. Queste cosine qui La Pira le faceva col cardinale, e il cardinale di lui si fidava certamente. Voglio dire, il cardinale Dalla Costa non era certamente delle idee di La Pira, è un rapporto esclusivamente personale. Si fidava di lui perché lo vedeva come era, ecco. Quando vengono gli altri, non è che siano più retrogradi di lui come idee, la visione della Chiesa del cardinale Dalla Costa è molto arcaica, però ecco, c'è questa fiducia nell'uomo. Cos'è non hai Floritte? E noi si pensa malignamente che Floritte sia stata mandata a Firenze già con qualche ordine dall'alto, per cui una battuta che circolava attribuita a Floritte era che due vescovi a Firenze sono troppi, e uno era La Pira e uno era questo, non so se poi
invece con Paolo VI?
Con Paolo VI io fino a ieri ho pensato che il rapporto fosse di correttezza, quando mi hanno convinto che non è vero, che Paolo VI gli ha voluto tanto bene, ecco, al Papa. E questo discorso che fece a braccio quando fu ricevuto il gruppo La Pira a Roma, e soprattutto la lettera autografa, facendo il paragone tra la lettera di La Pira che gli manda quando sta morendo negli ultimi giorni, e la lettera autografa, l'ho saputo dopo era autografa, di Montini alla Pira, io ho sempre simpatizzato per il La Pira, ho detto quanto è calda questa e quanto è. E ora, ecco, io ho rivisto un po' il mio giudizio, dico, a farmelo cambiare è stato molto il Citterich, ma un po' convinto, ho parlato a lungo con Citterich per questo. Lui mi ha detto, guarda, sotto questa forma, certamente molto, molto, Montini aveva un coltrone addosso, per arrivare a toccarlo ci voleva, ecco, ma il Montini aveva una grande stima, ecco, di Lapire. Anche se io sostengo che non è della generazione che in qualche modo lui sentiva sua, come per esempio potrebbe essere Moro, perché Lapira non è mai stato del gruppo dei laureati di Righetti, era già aggiunto. E per esempio questo famoso brano Spiritum Veritatis, Spiritus Veritatis, che lui invia, che diventa un po' il programma di formazione dei giovani, non glielo manda Lapira. Lapira non rientra tra i 20 o 25 a cui manda questa traccia. Però dico troppe cose tecniche. No, va bene.
Senti una cosa che mi intriga un po', ma vorrei che dicesse anche Antonio su questo. Questa è una cosa cattiva, ma poi tu mi confessi, mi perdo. Vabbè. Cioè, non è che di fatto, al di là delle intenzioni, Lapira in qualche modo è servito a coprire le magagne della DC. Cioè, lui era lì, la DC faceva i suoi affari, quindi c'era il santo Lapira che stava su e gli altri sotto che facevano la cronaca, diciamo così, no? Che è sempre un grosso problema per tutti questo, capito?
Ma non credo che lui...
O lui non si è reso conto, o si è reso conto...
È un momento difficile quello in cui non ci si intende, voglio dire, i comunisti hanno nei confronti di Lapira dei torti grandissimi, oggi lo riconoscono. Oggi, ma per esempio, io voglio dire, io sono di un paese, io non sono del comune di Firenze, no? Io sono di Sesto Fiorentino, e Sesto, dicono i sestesi, non è Firenze. No, io, Castelfiorentino, io sono a Sesto Fiorentino. E quando è venuto, lei a rammentare il Cardinal Piovanelli, l'ultima visita pastorale del Cardinal Piovanelli a Sesto, io l'ho portato a trovare il vecchio sindaco di Sesto, comunista, sindaco Gemmi, che aveva 90 anni. E questa visita del sindaco Gemmi, del Cardinal Piovanelli, il sindaco Gemmi ha riempito la strada di entusiasmo, perché tutta la gente era lì per le scale a vedere l'incontro. E il sindaco Gemmi, che insomma è morto quasi in chiesa, insomma, non c'ero io per l'appunto, è stata una disgrazia, ma mi hanno cercato perché volevano fare un mezzo funerale tra il civile e il religioso, vabbè. Comunque, il sindaco Gemmi ha detto alcune cose interessanti. La prima ha detto che l'unico sindaco di Firenze è stato Lapira, ai Piemari. Dice, ma che gli altri non sono stati nessuno, e noi si è sbagliato tutto. Perché insomma lo fecero verde, poi era la fine anche ai comunisti, ecco, non è. Era un tempo di grandi contrapposizioni. Ecco. Certamente ebbe più la Pira rapporto diretto con la gente che con il partito. Questo io ne sono personalmente sicuro. Ecco. Cioè non è. E lui ebbe dei grandi nemici a livello di opinione pubblica attraverso la Nazione, perché il giornale di Firenze di allora, guidato dal Mattei di allora, il giornalista, era un giornale che gli era ferocemente nemico. Ecco, nonostante l'inimicizia del giornale, bene o male, a Firenze, insomma, gli è stato l'unico sindaco che ha fatto opere pubbliche di un certo rilievo a Firenze, nonostante che, insomma, i tempi erano quelli che erano, i bilanci dei comuni erano bilanci molto modesti, insomma, io non credo lui non si è mai riconosciuto ufficialmente del partito. Sì, c'è stato delle battaglie che Lapira ha fatto, per esempio quella dell'aborto lo ritirano fuori, ma perché, come fa Lapira a non, capito, rientra nella sua concezione. Mi ricordo che allora queste posizioni di Lapira le furono giudicate più che per il divorzio, sì.
Senti Antonio, tu invece di questa storia, insomma, era il paravento Lapira della DC o insomma eccetera?
No, io credo che Lapira non sia stato il paravento della DC, anche perché c'è un dato di fatto molto preciso. Quando il mondo cattolico si è occupato di bene comune, diciamo così, l'ha sempre fatto sul piano moralistico, è sempre stato un impegno per guadagnarsi la salvezza nell'altro mondo. E con Lapira invece c'è un politico. L'azione di Lapira è un'azione strettamente politica. Quindi, come diceva Don Silvano, fa le opere per Firenze, è il sindaco dei poveri, è il sindaco della gente. Quindi è difficile pensare a un Lapira che è un momento di copertura con la DC. per la DC. È un momento tutto particolare, visto il personaggio, ma certamente il suo punto di riferimento è la gente. Oggi parleremo anche di populismo, forse, no? Ma è un modo di essere a contatto con una realtà completamente diversa. Direi che è un unicum anche nel panorama politico italiano, dove c'è un ricorso preciso riferito a quelli che sono gli amministrati, passando al di là dei partiti politici. Questo è molto evidente in tutta una serie di cose e ritorna sempre evidente nel discorso: la mia non è un'utopia, non è qualcosa che va contrattato con quel partito, con quell'altro, con quest'altro, eccetera. È sempre qualcosa che va fatto in rapporto ai bisogni della gente.
Avete capito, io sono un difensore, un innamorato di La Pira. Voglio dire, anche sulla parte economica, non crediate che La Pira fosse quello sprovveduto di cui dicevano, perché il primo che parla di Beveridge in Italia, il piano Beveridge, lo fa conoscere La Pira. Il primo a citare Beveridge, quando scrive l'attesa della povera gente su Cronache Sociali, l'attesa della povera gente è un libro dove lui ha studiato Keynes e porta Keynes in Italia. Quindi non è che La Pira fosse quell'imbecille, veniva da ragioneria e diceva sempre La Pira: io la partita doppia e la so che cos'è, perché ho fatto questo lavoro. Ecco, per dire, no, cioè non è che fosse quello sprovveduto che in qualche modo parlasse così, ecco, diceva sentimentalmente si dà il pane e il latte, ecco. Certo è un uomo sui generis, per cui cioè, questa lettera a Fanfani gli dice: io ricordati che io e fui politico per modo di dire, perché mi avete chiamato, ma io vivo il Vangelo, voglio vivere il Vangelo e basta, ecco. Questo lo dice insistentemente tante volte.
Devo darti un dolore, Silvan. No, adesso giusto, sentiamo il popolo, perché non volevo contestare il fatto che lo vogliono fare santo, ma lasciamo perdere.
No, lo vogliono fare santo, non lo so. È un santo, io non so.
Appunto, ma lo vogliono mettere, vabbè. Sentiamo.
Quelle sono battute, ma comunque lui... rende conto che c'è un'operazione di smantellamento delle grandi fabbriche da qui. Questa è la grande istruzione di Pira. Perché contemporaneamente viene chiuso le tre grandi fabbriche di Pira, che sono la Pignone, la Galileo e la Ristagione. Ma lui parte infatti. E lui si rende conto che tutta la grande industria è di grande. E gli dà un'interpretazione politica. Diciamolo chiaro. Dà un'interpretazione politica. E lì nasce l'operazione di La Pira con Mattei, che è l'operazione. Io non so se è lo dice lo Spirito Santo, lui dirà me la dice lo Spirito Santo, ma insomma io non lo so se è l'operazione dello Spirito Santo, comunque è un'intuizione politica. I collaboratori La Pira li sa scegliere, anche il piano regolatore di Firenze lo fa con l'architetto Detti, che ha fatto a fondo. Voglio dire, oggi a Firenze si pentono di certi interventi, anche la sovrintendenza, che è un grande organo di polio, qualche volta per tutelare il brutto, non per tutelare il bello. Quando fanno le case disordine, lui ha intravisto i due architetti di operazione e voleva Michelucci, Michelucci e Savioli, e gli dà l'incarico di fare che era posta la sovrintendenza, perché ci stava, devo dire, ora l'hanno scelto, veramente c'era la bella Pira. Non è che sia uno sprovveduto, la scelta dei collaboratori la sapeva fare.
Visto che oggi viviamo un momento molto difficile, no? E volevo sentire un pochino di più questo momento in cui nella Costituente La Pira e altri si sono sentiti uniti, no? Cioè, nonostante hanno dibattuto, ma erano di tutte le cose. Allora, per conoscenza che molti di noi non conoscono, ma insomma fino a un certo punto, volevo sentire come lui l'ha vissuto questa realtà e come ha saputo rispettare, portando il suo personalismo, diciamo, no? E cristiano, ma come ha saputo rispettare anche i dati che venivano da altre correnti, da altri, ecco, se poteva dirci una cosa.
Come ha saputo rispettarlo? Ma che devo dire? Probabilmente quella è una stagione in cui questi personaggi si intendono. Faccio un esempio. Nella commissione prima c'è Piero Calamandrei, che è un altro fiorentino di matrice socialista comunista, che è un uomo di grande sensibilità, capito? Un uomo di grande sensibilità. E io mi ricordo... perché con Calamandrei aveva questo rapporto. Io ora, per fare questo lavoro, ho avuto occasione di avere in mano il carteggio con Franceschini. Ora dico tutti i nomi che voi non avete, che avete la fortuna di essere giovani rispetto a me che sono vecchio, non vi dice nulla Franceschini. Franceschini è stato un rettore dell'Università Cattolica di Milano, uomo della Resistenza, amico intimo, discepolo, per dire un po' di sinistra, anzi addirittura quando c'è stato ora ultimamente le polemiche su Giovanni Gentile e la morte di Giovanni Gentile, qualcuno ha detto che l'ordine era partito da Concetto Marchesi. Se voi leggete il testamento di Franceschini, la cosa che vi impressiona è quello che lui dice di Concetto Marchesi. Era gente che probabilmente non erano ancora stati rovinati dalle nostre polemiche, dalle nostre cattiverie. Sapevano in qualche modo incontrarsi anche su dei valori. Io non lo so quello che se è vera la battuta che disse a Firenze Dossetti. Ecco, Dossetti parlando, io ho l'impressione che l'abbia un po' ingigantita la cosa, ma comunque disse, ma poi su certe questioni bastava ci si mettesse d'accordo io, Togliatti e Basso, e le cose passavano, per dire. Cioè c'era evidentemente la capacità di un incontro su dei valori, ecco, reali. E io mi sono commosso quando, leggete questa conferenza che fece Andreotti quando hanno scoperto il busto alla pira in Parlamento, ha fatto la commemorazione il Cardinale Martini e Andreotti. Io per i miei parrocchiani l'ho stampata, l'ho data a tutti. Lui l'ha stampata, credo, su questo giornale di CL, 30 giorni. Però è bella. Bella perché, oltretutto, porta fuori dei documenti che non si conoscevano, documenti personali, quando lui è ministro della difesa e davvero gli scrive e gli chiede la fortezza da Basso, per Firenze può fare la mostra dell'artigianato, e gli dice al Ministero della Difesa, difesa di che? No, e sono lettere bellissime, ecco. Per dire, probabilmente c'è questa capacità di rapporto personale, che insomma, forse va un po' recuperata anche da noi, questo guardarsi negli occhi, parlarsi, credersi, ecco, vicendevolmente, credo che sull'onestà di La Pira, si è detto che la stampa l'ha detto anche Montanelli e non aveva simpatia con La Pira. E però quando arriva a dire, ma certo è un uomo che vive. L'unico che non ha capito La Pira è Benedetto Croce. L'unico. Che scrive delle parole aspre quando lo sente parlare in Parlamento. E poi ha parlato un professore siciliano, mi dicono un convertito, era socialista, poi è diventato cristiano. Gli ha fatto un discorso sconclusionato, parlando di tutto, e poi gli ha finito una Ave Maria. Ma...
Sono, sì, brevissimo, è già tardi. No, dicevo, prima una soddisfazione mia e di Gianni, quando abbiamo pensato a questo ciclo, abbiamo pensato a un ciclo, e anche l'anno scorso, di racconti. Allora, quello che tu hai fatto stasera è una serie di racconti straordinari che ci hanno portato tutti dentro questa atmosfera, eccetera, e quindi c'è una grande soddisfazione nell'aver pensato e vedere che si può realizzare così come tu l'hai realizzato stasera. Un grandissimo piacere profondo. L'altra sensazione è invece un po', sembra che tu stia parlando di un altro tempo, di un tempo assolutamente inesistente oggi. Allora volevo chiedere due cose al parroco e all'uomo di oggi. Quando tu parlavi di questo giovane di famiglia modesta che ha 16 anni, 15 anni, 13 anni, studia, legge, fa, briga, eccetera, eccetera, e poi si laurea giovanissimo e poi viene su, eccetera. E io vedo i giovani di oggi, anche i miei figli laureati, insomma, o laureandi, se gli dico romanista, come tu hai detto di lui che studiava diritto romano, pensano a un tifoso della Roma. Cioè, e tutti, probabilmente, nonostante siano laureati pieni voti, eccetera, tu che hai i giovani nella tua parrocchia, perché è successa questa tragedia per cui i giovani oggi sembrano di un altro mondo, di un'altra cosa? E l'altra cosa, quali qualità, per non dire virtù, di Lapira, quale unica qualità secondo te ci vorrebbe in qualche uomo politico di oggi perché il mondo andasse un po' meglio, perlomeno nel nostro paese?
Ma il problema dei giovani ce l'ho anch'io. Lo sento con la stessa drammaticità con cui lo senti te, se ti posso dare del tu. E delle volte mi interrogo anch'io. Io non me ne interesso molto dei giovani, ho la fortuna, io ho una grande parrocchia, grossa, troppo grossa, però ho la fortuna di avere due cappellani giovani molto bravi che me li gestiscono un po'. Li vedo belli questi due ragazzi, i preti, che si dedicano tanto a questi ragazzi, ecco. Ieri sera gli ho detto che veniva a Roma a parlare di Lapira e gli ho letto la lettera a Maccari e gli ho detto, loro mi accusano, perché loro dicono che io dovevo andare in seminario a fare un po' di lezione di storia della Chiesa fiorentina, perché mi scappò detto una volta, mi hanno chiesto, avevano chiesto di farlo, ma io, insomma, io non ho una preparazione, sono un appassionato, mi sono trovato a farlo per altri motivi, ma io, un po' per ragioni di salute, per diverse cose, ho fatto il parroco subito, e poi, eccetera. Che mi diceva ieri sera, c'ha la colpa di non essere venuto mai in seminario a parlare, eccetera. Comunque l'ho letto la lettera e ho detto, ma questa teologia qui, ma questo tipo di teologia, ma vi è mai fatta in seminario? Questo glielo dico qualche volta, perché mi sembra che sia una teologia diversa, meno... Oggi siamo andati nell'esegesi, scusa se dico la parola, cioè è entrata di moda l'esegesi biblica, che ci mancava. Ma ora c'è bisogno anche di ridare un pensiero, di ridare una strutturazione, che ci sembra che manchi. Voglio dire, ecco perché dico io di Lapira che è un pensatore. A me mi fa tenerezza questo. Io ho bisogno anche di uno che in qualche modo mi aiuti a pensare. Questa è la prima cosa. Chi c'è oggi? Chi c'è oggi? Ma Lapira è un politico sui generis, è un uomo che ha una credibilità personale. Alla Chiesa, ecco, io dico chi c'ha la Chiesa oggi, per questo voglio dire, probabilmente Lapira alla Chiesa chiede la profezia, vuole che la Chiesa sia profeti. E il Papa forse tra i meriti che ha, secondo la Cattolica, a questo, ecco, di non interessarsi della Chiesa, o se ne interessa troppo poco, per cui il nomine dei vescovi non le guarda, e si interessa però del mondo. Certo è meglio nel rapporto Chiesa-mondo che nel rapporto interno il Papa attuale, no? Questo potrebbe essere in qualche modo un esaudimento di quello che era il desiderio di Lapira, che voleva più una Chiesa per il mondo, aperta al mondo, che una Chiesa all'interno. Ecco. Io capito? Sono convinto anche, io l'avete capito da quello che dico, che io sono convinto che Lapira è un grandissimo personaggio, a livello di santità personale. E convinto anche che i santi qualche volta ce li dà nostro Signore. E ce li dà perché si guardino qualche volta, perché ci aiutino, perché ci facciano camminare. Io in questo, ecco, della grandezza del personaggio ne sono convinto, ma che è un personaggio carismatico, cioè in parte fatto da Dio, ecco, in parte fatto da Dio. Poi c'entra anche lui, ma la storia umana, ecco, si intreccia, ecco.
Come Lapira si pone durante il fascismo di fronte a due momenti che per un insegnante dell'epoca dovevano essere momenti di difficile superamento. Il giuramento al fascismo, di fedeltà al fascismo, e nel 1938 le leggi razziali. L'allontanamento dalle scuole, dalle università, degli studenti e dei professori.
Non saprei dirlo, io l'ho chiesto. E in genere si dice che lui ha insegnato e doveva avere per forza la tessera di fascio e l'avrà avuta. C'è la battuta che circola, che la dicono, ecco, la raccontano, che lui precettato per andare a fare la guardia ai martiri fascisti, avrebbe detto: io vengo, basta che mi dia, non mi dia il moschetto non lo voglio, prendo la corona e il rosario. Questo avrebbe fatto la guardia. Questa la dicono come battuta. Sulle leggi razziali, ecco, il La Pira è già schierato nettamente contro, perché nel 38 è già oltre, molto lontano. Principi è già una rivista antifascista con questi è una rivista mascherata per certi aspetti, con tutti i grandi principi che sono citazioni eccetera, ma già molto avanti, ecco, già molto avanti, già molto chiara. E soprattutto La Pira ha già fatto l'amicizia ebraico-cristiana. Chi è di voi che me lo domandava, a Firenze l'amicizia ebraico-cristiana nasce con La Pira, è la prima in assoluto che nasce, e nasce negli anni 36-37. Quando ora, scusate, fa una citazione personale, ma e quando hanno fatto il servizio alla televisione sui documenti conciliari, la domenica mattina prima della messa, com'è quella sua immagine? Com'è? Ecco. E sono venuto in parrocchia mia a fare il servizio per il dialogo interreligioso, perché si era fatta degli incontri, eccetera. E c'era la Manuela Faggi, la responsabile dell'amicizia ebraico-cristiana, e lei ha detto appunto che, non solo la disse che l'aveva messa La Pira, ma che era la più antica in assoluto, ecco, questa di Firenze. E La Pira è molto amato dagli ebrei fiorentini, ecco. Credo che l'attuale sindaco o vice sindaco di Gerusalemme, Cassuto, è stato nascosto a Firenze dalle suore di Cestello. Ecco, è di origine fiorentina. Sì.
Ah, volevo sapere lui la pila che ha fatto per questa Palestina, cioè gli impegni che ha fatto.
Cioè, se voi guardate gli incontri di amicizia prima della civiltà cristiana, poi gli incontri del Mediterraneo, c'è continuamente questi rapporti. Io ho fatto l'esempio di questo incontro con Ben Gurion, ma insomma il primo incontro che lui fa nel 55 con i sindaci delle capitali, c'è anche quello di Gerusalemme, lo fanno in Santa Croce, e lì c'è queste fotografie che circolano per tutto il mondo, dove si vede tra l'altro appunto questi sindaci delle capitali che baciano la mano al cardinale della Costa. Poi lui la fece girare per tutto il mondo, questo incontro interreligioso a Firenze in Santa Croce. Ma queste operazioni le ha sempre fatte La Pira, capito? Voglio dire, i risultati non lo so quali sono. E per esempio avete rammentato il processo di beatificazione, il re del Marocco, quando ha saputo che c'era la causa di beatificazione della Pira, ha chiesto se lui, musulmano, poteva venire a deporre. E credo che abbiano raccolto la deposizione.
Hassan II, non quello, Hassan il vecchio.
Non lo so.
Sì, il vecchio. Del Marocco, quello, il padre, non quello di adesso, che è giorno il padre. Vabbè. Allora ringraziamo Giorgio La Pira che ci ha ispirato il nostro Silvano e Antonio, insomma è stata una cosa molto interessante.
Ringraziamo Don Silvano.
Che ci ha ispirato Don Silvano.
Sì. E c'è un paio di... l'incontro prossimo lo abbiamo il 16 di dicembre sul Concilio, Magistero del Concilio, con Monsignor Bettazzi, Paolo Ricca e Giovanni Frenzoni. Tre voci ricche. Il 30 nell'Araceli alle 6, alle ore 18 a Basilica dell'Araceli c'è un incontro su San Francesco ancora, anche lì parla Antonio Dell'Olio, padre Zanotelli, francescani e studiosi vari, sempre continuando quella analisi critica di qualcuno che ha strumentalizzato così volgarmente San Francesco. E il 3 di dicembre c'è un incontro anche su profezia politica promosso dalla provincia con Tronti e Tonio Dell'Olio ancora, e ci sono lì dei volantini. Grazie tantissimo a Don Silvano che da Firenze ci ha portato un'atmosfera oltre che delle persone.